Davide Giacalone, come sempre. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, allora l'apertura del Corriere della Sera è questa: l'Europa a Putin, basta ricatti, sì al tetto sul gas, ci arriveremo. Però partiamo dai temi economici, temi che troviamo nelle pagine economiche invece del Corriere della Sera. Prodotto interno lordo, l'Italia cresce più dell'Eurozona, più 1,1% in tre mesi, salgono anche i consumi, Banca Centrale Europea, oggi atteso un maxi rialzo dei tassi e poi le mosse della Federal Reserve.
Allora, sembra un altro mondo rispetto alla campagna elettorale, cioè sembrano due realtà completamente diverse, però quella economica ha una caratteristica che è una realtà documentata, si può verificarla, si può toccarla con mano, non è immaginaria. E le cose stanno andando bene per l'Italia. Ieri parlavamo delle esportazioni, più 22% nei primi sei mesi dell'anno, considerato che veniamo da un 2021 che aveva superato i 570 miliardi di esportazioni e totalmente recuperato la posizione pre-Covid. Quindi la cosa va molto bene. Stiamo parlando di un settore, le esportazioni, che fanno un terzo del prodotto interno lordo, è tanto, un terzo, valgono un terzo del prodotto interno lordo, che è molto. I dati che arrivano adesso relativi al prodotto interno lordo sono coerenti con questo, non è che sono una novità, cioè in qualche modo doveva portare, infatti più 1.1 lo chiuderemo quest'anno, probabilmente con una leggera rettifica al rialzo, ma insomma, se dovesse essere quel che ad oggi vediamo, è il 3.4%. Tutto questo adesso, oggi c'è il board della Banca Centrale Europea. Il resto del mondo, guarda cosa succede negli Stati Uniti, nel Regno Unito, dove probabilmente la stretta sarà molto forte, e quindi poi vedremo se questo piano da 100 miliardi di sterline annunciato dal nuovo capo del governo possa stare in piedi. Nel mondo comunque si alzano i tassi di interesse, e si alzano i tassi di interesse perché c'è un fenomeno che ciascuno di noi, la sola Cesira e il solo Augusto, possono controllare, toccare con mano, si chiama inflazione, cioè la crescita dei prezzi. Quando c'è una crescita dei prezzi, stringere un po' il bullone della moneta può servire a evitare che ci sia che quel fenomeno scappi di mano. Nel Regno Unito, per esempio, oggi hanno un'inflazione all'11%, quindi significativamente più alta di quella europea, continentale e italiana, e però prevedono di arrivare l'anno prossimo sopra il 20. E sopra il 20 sono dolori pesantissimi, per l'Italia c'è passata, noi c'eravamo, sono dolori molto pesanti. Allora, quella stretta sui tassi di interesse non sarà un gesto di cattiveria, però raffredda il mercato, quindi noi i numeri di quest'anno sarà difficile rifarli l'anno prossimo. Faremo comunque, ed è prevista, una ulteriore crescita, noi continueremo a crescere. Come questo possa conciliarsi con una battaglia politica in cui sembra che per tutti noi si sia eternamente in recessione, il che comporta una riflessione, un uso della testa, o meno quella che c'è, tutta indirizzata a come si fa a difendere chi non ci arriva dagli effetti perversi della recessione, che non c'è, e ti perdi il pezzo forse fondamentale. Come fai con l'Italia che va a mille sulla crescita, come per esempio l'Italia delle esportazioni, a mantenerti su buoni livelli? E questo è noi diciamo, la speranza è che finita la campagna elettorale la piantino.
Rimaniamo sulle pagine economiche, ci occupiamo di energia. La prima del Sole 24 Ore titola "Piano UE in 5 punti" e poi "Tetto ai prezzi, tasse sui super ricavi, Putin dice con il price cap stop alle forniture all'Europa". Il Messaggero: "Gas, la UE accelera sul prezzo e Putin blocco anche il grano". La von der Leyen: "Price cap sul metano, prelievo degli extra profitti". Anche questo tema di cui abbiamo sentito molto parlare nelle ultime settimane. Così anche il Corriere della Sera, che dedica l'apertura al tema "L'Europa a Putin, basta ricatti, sì al tetto sul gas".
Ma fortunatamente esistono le registrazioni, quindi potete andare ad ascoltare nei giorni precedenti. Allora, martedì la posizione della Russia di Putin era: non vi daremo più nulla di gas se continuano a esserci le sanzioni. Chiaro? E noi manteniamo le sanzioni. Mercoledì, cioè ieri, la posizione di Putin è: no, vi daremo più il gas se mettete un tetto. Scusa, ma non ce l'avevi già tolto perché c'erano le sanzioni che abbiamo confermato? Io voglio vedere se giovedì, cioè oggi, si trova ancora qualcuno tra i ventriloqui del Cremlino che è in grado di sostenere che le sanzioni stanno danneggiando noi e non noi. Sono all'evidente in una condizione di enorme difficoltà. Per quel che riguarda invece la parte interna, la scelta è comune a tutto l'area dell'Unione Europea, cioè dividere il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica e tassare gli extra profitti, che non sono nulla di illecito, che non sono nulla di grave, che non sono nulla di oscuro, tutto limpido, coerente con la norma. Chiunque può controllare, e però si è creata una situazione particolare nella quale, per esempio, se io vendo il kilowattora prodotto con energia eolica anziché solare, anziché idroelettrico, realizzo dei profitti irragionevoli, enormi, e quindi questi, diciamo così, una parte di questi vengono riassorbiti. È una condizione molto particolare, una norma anche al limite della decenza, e però è necessaria. In Italia la raccolta è già arrivata a 2 miliardi, perché ci eravamo fermati sotto 1 miliardo, è già arrivata a 2 miliardi, che non è quello che ci si aspetta, perché ci si aspetta all'incirca 10 miliardi, ma vuol dire che comincia a sbloccarsi e comincia anche a funzionare quell'aspetto lì. Per il resto è sufficiente tenere ferma la propria posizione, e tanto nel frattempo i russi e Putin trattano e ritrattano per i fatti loro.
Pagina 15 della Stampa: Putin, chiuderemo i rubinetti e prepara l'alleanza con Pechino. La minaccia di Mosca all'Unione: stop a gas, petrolio e carbone in caso passi il price cap. Accordo con la Mongolia per un gasdotto verso la Cina. A Samarcanda l'incontro con Xi.
Allora, vede Xi, sì, ha i suoi problemi, sì, o Xi come dicono i cinesi, ha i suoi problemi. Perché la Cina ha un fortissimo rallentamento della crescita, una bolla immobiliare impressionante, senza contare gli errori sulla politica zero Covid che li ha bloccati, e il congresso del partito che, sì, per noi viviamo le democrazie, guardiamo i dispotismi come se fossero dei blocchi granitici, ma il congresso ha un problema, nel senso che dentro il granito si muovono fissioni anche abbastanza violente. La componente del partito di Shanghai non vede affatto di buon occhio, quindi sì, ha bisogno di portare a casa dei risultati. E Putin è l'uomo perfetto, perché in condizioni di debolezza, di sostanziale disperazione, la macchina bellica descritta come se fosse è impantanata, a quel punto lì, diciamo così, prendersi il protettorato della Russia può essere un affare. Attenzione però, perché l'Occidente sanziona anche chi collabora oltre un certo limite, in determinate condizioni, con il sanzionato russo, e quindi anche lì si andrà con le pinze. Ieri orgogliosamente i russi hanno fatto sapere che si sono messi d'accordo con la Mongolia per far passare un gasdotto e portare il gas alla Cina. Buon lavoro. Il tema è: da qua a 6 mesi, a 7 mesi, da qua a 6 mesi, 7 mesi, noi abbiamo il problema di riuscire a superare l'inverno con il sistema produttivo attivo, assai più di quanto non sia rilevante il tema del termosifone, per quanto posso capire sia, diciamo, più popolare a portata di mano. E loro però hanno un problema drammatico di sistema produttivo che gli sta collassando pezzo dopo pezzo. Per fare il gasodotto ci mettono più di 6-7 mesi, quindi, diciamo così, è un annuncio puramente propagandistico. E infine si vedono Putin e Xi a Samarcanda, cosa che mi fa ammirare ancora di più la canzone che mi è sempre piaciuta di Roberto Vecchioni, Samarcanda, se qualcuno ripassa la trama, è ben augurante.
Eh sì, si parla di pace in quel caso, quindi speriamo bene. Bassa velocità invece.
Parla di morte, per la verità, ma comunque.
Però viene nominata anche la pace a tratti.
Sì, no?
Quindi mi ero soffermato sull'ottimismo, dai Davide. Sì. Allora, tra le tematiche che ci sono sul quotidiano La Repubblica, si parla di bassa velocità, i treni dei desideri che vanno più lenti di 50 anni fa. A me viene una domanda anche banale probabilmente, ma com'è possibile?
Allora, com'è possibile per l'appunto? Allora, il nostro sistema ferroviario è molto cresciuto non rispetto a 50 anni fa, rispetto anche a 20 anni fa. L'alta velocità ha portato grandi innovazioni, sono stati anche grandi investimenti. Ha cambiato per esempio le nostre abitudini, lo spostamento tra, diciamo, dalla tratta Napoli a Milano e viceversa ovviamente. Gli aerei li abbiamo praticamente cancellati. Ma adesso fino alla Calabria io ho cancellato l'aereo, nel senso che diventa più comodo utilizzare il treno, puoi lavorare, puoi fermarti, quindi molta innovazione. Dov'è che invece siamo rimasti, diciamo, indietro? Sono le innervature interne. Una drammatica che è il collegamento, il cost to cost in Italia è più lungo e difficoltoso che negli Stati Uniti, però se guardate la cartina voglio dire c'è un po' più grande gli Stati Uniti di quanto non sia l'Italia, lunga e stretta, però è molto difficoltosa, il tempo che ci vuole è molto alto. E poi ci sono le innervature a nord, le innervature da nord verso l'est, per l'appunto verso l'Adriatico e così via. Qual è la grande differenza fra i due modelli? Uno è nazionale, l'altro è regionale, ma non ce lo vogliamo dire. Perché poi alla fine è questo. Io sono un grande frequentatore delle linee locali, molte cose si sono innovate, alcuni hanno fatto dei lavori straordinari, per esempio sugli ambienti nei quali si viaggia. La messa in funzione delle telecamere è stato un grosso passo in avanti, nel senso che il controllore ce n'è uno. Questi treni sono molto affollati, quindi diciamo, non è facile tenere tutto sotto controllo, per l'appunto. Beh, le telecamere hanno molto aiutato, ma mica sono su tutte queste tratte. Alcune hanno fatto dei lavori ottimi, altri sono rimasti indietro. Siccome i cittadini italiani sono tutti uguali, però per esempio quelli che viaggiano sulla Roma-Viterbo evidentemente sono meno uguali degli altri, perché i macchinisti sono in sciopero, perché gli hanno aumentato le corse e non lo vogliono fare. E l'amministrazione paga ai macchinisti il taxi per andare in stazione, mentre quello che deve prendere il treno per andare da un'altra parte non lo trova, perché magari si ferma con una scusa o un'altra, perché serve a dimostrare che le regole non funzionano e i macchinisti ne approfittano. Questa roba qui non è consentibile, e soprattutto il tema è che non è nazionale, non è a gestione nazionale. Un pensierino ce lo farei.
Allora, l'abbiamo annunciato, apertura delle cronache del Corriere della Sera, si parla delle carceri italiane. C'è un'intervista a Carlo Rinaldi, che è il numero uno del DAP, che è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Il titolo è questo, riprende un virgolettato dell'intervista: suicidi in cella anno nero, ma 1000 sono stati sventati. Il capo del Dipartimento dice: in arrivo altri 200 psicologi e 57 nuovi direttori penitenziari.
Non so francamente dirvi degli psicologi. 59 suicidi sono tanti, 1000 sventati mi pare più che tanti, voglio dire. 59 comunque sono tanti. La grande maggioranza delle persone che si sono tolti la vita in carcere hanno tra i 20 e i 39 anni, quindi sono giovani. E 28 di questi 59 casi si tratta di stranieri, che significa che la maggioranza sono italiani, non cambia praticamente nulla. Allora il tema non è quello, non è che è pro o contro il carcere, è che il carcere non può essere solo il contenimento afflittivo con l'aggiunta di qualche altra, diciamo così, supplizio. Per esempio, non è che i carcerati sono tutti uguali, non è che tutti sono capomafia, non è che tutti non possono avere contatti con l'esterno, non è che tutti possono, al momento nessuno praticamente, ma insomma si potrebbe anche utilizzare, esiste il digitale, esiste anche nei posti dove ci sono le carceri, per poter parlare con i familiari, per poter avere contatti non solamente quando è prevista la visita, che è per l'appunto una metodologia manco ottocentesca e viene da prima, mentre con molti altri si possono avere contatti più frequenti che mantengano un legame con la vita. Ripeto, non è la stessa cosa, e in ogni caso dice, ma quelli sono delinquenti, se gli dai la possibilità di comunicare vanno avanti la loro attività criminale, ma gli dai la possibilità di comunicare dal carcere, ripeto, se non sono capo mafia, se non sono capo banda, gli dai la possibilità di comunicare dal carcere, hai la possibilità, hai la gioia di poter ascoltare tutto quello, se è così deficiente da, diciamo, darti le indicazioni per un'ulteriore condanna, voglio dire, accontenterai questa sua tesi. Ma non è così nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi questa è l'idea stessa del carcere che va cambiata. E chiunque in politica dica butto la chiave, secondo me è da buttare via.
Sono le 7:31 minuti. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero, dove c'è un approfondimento legato alla famiglia italiana, le famiglie italiane. Il titolo è: un solo genitore in 3 milioni di famiglie italiane, la società che cambia. Poi si va a pagina 15, dove c'è dedicato molto a questo argomento. Il nucleo è sempre più monoparentale, ma la tendenza non riguarda solo l'Italia. Crescono divorzi e fecondazioni assistite e l'ambiente domestico non è più lo stesso. Lo studio è dell'Istat, se non sbaglio, Davide.
Esatto, però attenzione, questo è un focus sulla famiglia monoparentale, ma non è che sono tutte uguali, cioè non è che puoi mettere tutto nel mazzo. Per esempio, è monoparentale la famiglia nella quale uno dei genitori muore, non è che, cioè, non rientra nel campo delle scelte, si chiama disgrazia. Se i due genitori divorziano, beh, magari forse non è catalogabile nel file disgrazia, però certo non è neanche una cosa allegra. C'è anche l'Università della Pennsylvania, la trovate sul giornale: se nasce un figlio, se la nascita di un figlio trasforma in conservatori. Beh, non so se in conservatori, francamente, ma insomma, la nascita di un figlio trasforma la vita di ciascuno di noi, significa avere contratto una responsabilità verso altri. Quindi queste sono alcune tipologie. Poi ci sono altre tipologie che non riguardano il vivere da soli. Il 33,2% delle persone in Italia vivono da soli, ma saranno affari loro, fanno quello che gli pare, non è che ci manca. Il problema è quando ci sono gli altri, cioè ci sono i figli. E se quello ci sei arrivato con una fecondazione per avere il figlio tutto mio da solo, beh, è una cosa che non è da mettere sullo stesso piano del monoparentale di cui abbiamo fin qui visto. Se è l'adozione, ne parlavamo ieri, in certi casi può essere una cosa nobilissima. Questa l'assessore del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che da solo ha adottato una bambina con delle difficoltà, rientra tra le cose ammirevoli. Naturalmente la difficoltà è enorme, è normare questa roba e mettersi nei panni del giudice tutelare, perché dare un bambino già a una coppia non è che dice, perché bisogna dire chi sono, perché quali sono le loro attitudini. È evidente che cerchi normalmente di trovare le coppie che abbiano già dei figli, proprio per l'affidabilità. Ma la coppia che non può avere figli e vuole adottare un bambino fa una cosa assolutamente generosa e da premiarsi. Bisogna mettersi appunto nei panni del giudice. È una materia che non si può fare a percentuali e a giudizi bianco-nero. Di sicuro non puoi mettere sullo stesso piano quello che è rimasto orfano, quello che ha i genitori separati, quello che non ne ha mai avuti due, perché è una cosa diversa.
Ecco Davide, ultimi 60 secondi, restiamo invece sulla campagna elettorale, perché da una parte la Meloni, Abruzzo simbolo dell'efficienza, dall'altra Letta, se vince democrazia non a rischio. Commentiamo anche le ultime 24 ore.
Ah, mi pare che oramai insomma la gran parte della campagna è andata, hanno scelto la contrapposizione per chiamare il voto contro gli altri. Non è una ricetta che porta fortuna. Bisogna, guardate, di tutta la giornata di ieri, per esempio, la cosa che forse è un pochino più significativa è Calenda, che se n'è andato a Piombino a dire agli abitanti di Piombino che il rigasificatore ci deve stare, che la politica in qualche modo è anche convincere gli altri di quello che penso. Vedo che gran parte della campagna elettorale è fatta dicendo: ditemi che cosa pensate, che io me ne convinco al volo e ve lo ripeto, però con tono più animato. Poi la campagna elettorale, fra qualche giorno, grazie al cielo, finisce. La mattina dopo i problemi sono sempre quelli: dovesse prevalere, come diciamo al momento sembra, il centrodestra. Il centrodestra si troverà di fronte alle spaccature interne che non finiscono mai e al meccanismo europeo di stabilità che noi dobbiamo ancora ratificare. Ce lo fate vedere nel prossimo Parlamento, perché uscire da quei meccanismi lì significa mettersi gravemente a rischio. Ieri il segretario del Partito Democratico ha rifiutato l'ipotesi di una bicamerale per le riforme istituzionali. Quelle che ha fatto la sinistra sono sempre state fatte a maggioranza, strappandola addirittura in qualche caso, diciamo così, utilizzando la fiducia del governo su alcuni passaggi come la legge elettorale. magari uno potrebbe dire, ma io non sono quello di allora, e ho capito, allora io anch'io, Giacalone, non so quello di ieri, adesso dico il contrario. Bisogna in qualche modo mettersi in coerenza. Forse strappare la condizione per la quale una riforma istituzionali naturalmente si facciano in una bicamerale non con la maggioranza di governo poteva essere saggio, ma la corsa è a prendere l'ultimo voto e poi speriamo che non sia diciamo, l'ultimo elettore.
Hai citato Calenda Piombino, Renzi invece era a Brescia e chiacchiererà con noi intorno alle 8:30 questa mattina. Grazie Davide Giacalone per la rassegna stampa, appuntamento a domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Torniamo ad occuparci di Champions League, ci sono state le altre due partite in cui sono coinvolte due italiane, una in particolare il nostro ospite l'ha definita poco fa in un tweet stellare, e allora invitiamo subito con noi questa mattina Enzo Bucchioni, bentornato.
Buongiorno, è sempre un grande piacere, ciao a tutti, ben ritrovati.
Buongiorno, buongiorno, piacere nostro. Allora partiamo da lì, da Napoli-Liverpool, sì. 4-1, dalle stelle, grande vittoria, sì. E poi guardiamo avanti, capiamo che possibilità abbia il Napoli di superare il gruppo A.
Ma possibilità tante, andiamo subito sul concreto, ma rimaniamo a quella serata lì, a quella delle stelle, a quella straordinaria del Maradona, 50.000 spettatori eccitati, uno spettacolo di grande calcio. Ma perché succedono questi miracoli in questo calcio italiano così povero? Perché Napoli hanno fatto un'ottima campagna acquisti, perché hanno un allenatore che ha dato una mentalità. Oggi il divario con il Liverpool, vice campione d'Europa, squadra straordinaria che ha dominato negli ultimi 4 anni, una delle migliori del mondo, la vai a battere, la vai quasi a umiliare, ma diciamolo, umiliare proprio con questa tua cultura, l'idea del pronti via, vado ad attaccare l'avversario, lo aggredisco, voglio imporre il mio gioco, perché anche se sei più forte io ho un'organizzazione, ho una qualità, ho una mentalità. Questo ha dato Spalletti al Napoli, questo è il calcio di oggi, quello che funziona, e non funziona più quel calcio italianista che sta a guardare l'avversario, vediamo come va, mi può andare bene il pareggio, faccio dei calcoli. Il Napoli no, ha schiacciato l'acceleratore, 1, 2, 3, 4 gol, ha sbagliato un rigore, ha continuato a giocare, e questi sono i frutti. Lo spettacolo del calcio oggi deve essere questo, perché abbiamo detto che è uno spettacolo, lo spettacolo deve essere fino in fondo. Ieri sera il Napoli ha dato una grande lezione, un grande spettacolo a tutti, nonostante una campagna trasferimenti che aveva lasciato delle perplessità, sono usciti dei giocatori importanti, Koulibaly, Insigne, Mertens. Il Napoli è stato bravo anche ad andare a ricomprare. Chi lo conosceva, Kvaratskhelia, forse l'ho detto bene o non lo so, chiamiamolo Kvara, ormai anche per il titolista è più contento, più ci sono meno lettere da mettere nelle pagine. Kvara, chi lo conosceva? Io confesso assolutamente no. E quindi hanno trovato con pochi milioni di euro un giocatore determinante. Ieri sera al debutto in Champions l'ha dimostrato. Quindi si tratta di fare bene calcio o fare male calcio. Quando parliamo di soldi, i soldi forse vengono dopo, prima contano le idee.
È vero, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Dalle stelle, però, Enzo, passiamo. No, non voglio dire alle stelle, sì. Però insomma, ieri l'Inter non è andata benissimo. Ecco, l'Inter e il Bayern hanno perso, ha perso per 0-2. Insomma, com'è andata la partita? Cosa non ha funzionato?
È andata male, ma qui ci sono un po' tutte le componenti di questa sconfitta, quello che parlavo, del quale parlavo prima, cioè la mentalità. L'Inter è scesa in campo impaurita, con l'idea di sono più forti, oioi quanti me ne faranno, e questa è un'idea sbagliata, perché te ne fanno di più di quelli che potrebbero fare. È vero, il Bayern forse in questo momento con il City, con il Paris Saint Germain è sulla vetta del mondo, il Bayern spende tanto, compra tutti i campioni, è ok, l'Inter non se lo può permettere questo tipo di approccio, questo tipo di organizzazione, perché ha dei problemi economici, lo sappiamo, però l'Inter è una grande squadra e non può andare in campo chiudendosi nella sua metà campo sperando di prenderne meno. L'Inter ieri sera ha dimostrato questo, se va in campo impaurita e poi fai ancora meno di quello che sono le tue qualità. È vero, mancava Lukaku, un giocatore di riferimento, l'Inter ha dei problemi anche in campionato, veniva dalla sconfitta nel derby, è una squadra che deve ritrovarsi, soprattutto deve ritrovare quel gioco che aveva con Conte 2 anni fa e parzialmente con Inzaghi l'anno scorso, che ha ereditato la squadra campione d'Italia. L'Inter in questo momento non funziona sulle fasce, e se non riesci a sfondare sugli esterni quando fai il 3-5-2 diventa tutto più difficile. Ci sono giocatori fuori forma in difesa un po' lenti, e quando sei di fronte a giocatori straordinari come Sané, come Sadio Mané, e ne cito solo due, mettiamoci anche Conan, siamo a tre nel Bayern, va in difficoltà, però giocatori certo, come Bastoni, Skriniar, insomma, ci aspettiamo di più dall'Inter, in campionato ma anche in Champions, girone difficilissimo, diciamo, c'è anche Barcellona, sì, altra squadra in competizione il Barcellona, quindi auguri all'Inter, sarà complicatissimo passare il turno.
Sono giorni di grandi analisi, di grandi evidentemente ragionamenti in casa nerazzurra. È sempre un piacere, devo dire sinceramente, chiacchierare con te, caro Enzo Bucchioni, ci troviamo presto.
Grazie,
per commentare il calcio.
Piacere sempre mio.
Buona giornata, a presto, ciao, naturalmente.
Ciao.
Il giornalista e conduttore di Piazza Pulita riprende proprio questa sera naturalmente la sua trasmissione, e quindi Corrado Formigli con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, che estate movimentata, possiamo dirlo, visto che adesso siamo...
Mamma mia.
È vero. Che idea ti sei fatto di questa campagna elettorale, che ovviamente sarà il tema principale, no? Anche della ripartenza del tuo programma.
Ma guarda, l'idea che mi sono fatto è che in qualche maniera il tema del gas e dell'emergenza, dello shock energetico e quindi del tema delle bollette... si è arrivato quasi come un grande alibi per i partiti per coprire il grosso vuoto programmatico, nel senso che siamo arrivati tutti impreparati a queste elezioni, noi cittadini che eravamo ancora in vacanza e che non abbiamo avuto ancora il tempo, no, di mettere a fuoco quello che sta succedendo, e i partiti che si sono precipitati al voto senza avere neanche un'idea che cosa davvero proporre di concreto ai cittadini. Quindi io vedo una grande povertà, un grande caos, e naturalmente si parla del gas, ma poi, come dire, un partito dovrebbe anche proporre un'idea di società, no? E parlare ai giovani, dei giovani, parlare dei diritti, per esempio, parlare di immigrazione, parlare di integrazione. Ci sono tantissimi temi su cui vedo dei grandi vuoti, delle grandi afasie, insomma. È la solita campagna elettorale fatta a slogan da partiti molto in difficoltà, secondo me.
Non c'è dubbio. In molti lamentano anche una mancanza della cultura, del mondo in generale, della cultura. Ne parla anche il Messaggero, credo, questa mattina. Lo rilevi anche tu?
Ma sì, non, d'altronde siamo, credo, il paese dove si legge meno in Europa. Siamo un paese dove moltissimi teatri e cinema sono ancora chiusi. Siamo un paese in cui ancora oggi la campagna elettorale è martellante, fatta in modo martellante sui social, no? Con questa sorta di verticalità tra potere e popolo, no? Attraverso i balconi digitali di Facebook o di Instagram. È un paese in cui anche l'intermediazione giornalistica viene vissuta con fastidio. Da questo punto di vista, secondo me, l'Italia è un paese piuttosto arretrato.
Corrado, c'è questa questione in queste ore, in questi giorni, con Giorgia Meloni, no? Che ha fatto sapere in ogni modo che non verrà alla tua trasmissione, insomma, e non verrà nessuno dei suoi. C'è ancora, è rimasto aperto un contenzioso, diciamo, tra voi da fine luglio?
Ma sì, insomma, le frizioni sono state varie, noi non ci siamo mai, diciamo, fatti problemi a criticare i leader politici, abbiamo avuto, diciamo, tendenzialmente rapporti abbastanza burrascosi con tutti i leader politici dei vari partiti, in passato vorrei citare Matteo Renzi o Nicola Zingaretti, per dirne due. Abbiamo mandato in onda l'inchiesta Lobby Nera di Fanpage, in cui si parlava di ombre fasciste nel partito della Meloni e di Salvini. Abbiamo avuto uno scambio sulla questione dell'immigrazione dopo l'assassinio, il massacro lì di quel povero disgraziato a Civitanova
nigeriano, sì,
Alika, ma insomma questo fa parte della dialettica tra giornalismo e politica, non ci vedo niente di strano. Altra questione, secondo me, è in qualche maniera teorizzare l'idea che si va soltanto nei programmi amici. Ecco, questo secondo me, naturalmente tutti sono liberi di farlo, però secondo me non è un buon segnale per la democrazia e per l'informazione.
Sicuramente i confronti, le interviste politiche in questo periodo più che mai aiutano a farsi un'idea. Tra poco ci raggiunge il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che tu hai citato poco fa. A proposito di convincere le persone, c'è una, noi ne parliamo tantissimo perché è un tema che dovrebbe sempre essere in primo piano, secondo noi, cioè occuparsi di quella fetta di Italia, di quella fetta di italiani che, almeno stando alle previsioni, alle urne non ci andrà, non vuole andarci. C'è ancora tempo per naturalmente fare il nostro lavoro al meglio, e lo dovrebbero fare anche i politici, per portarli alle urne a esercitare questo strumento di democrazia che è fondamentale. Sembra che siano tanti.
No, ma questo è proprio il punto, hai toccato il nodo, che è questo, nel senso che guardando dal punto di vista mio, di chi fa televisione e informazione, i duelli tra i leader politici sarebbero fondamentali proprio per questo, e anche, diciamo, i confronti più serrati, no? Perché ci sono gli indecisi, perché è chiaro che in un confronto probabilmente le due curve rimangono rafforzate, ognuna nella propria posizione, ma ci sono tanti indecisi che cercano di trarre indicazioni proprio nel confronto tra le idee. Fammi dire una cosa che io trovo assurda. Oggi fare un confronto a quattro tra Meloni, Letta, Calenda e Conte è impossibile, perché c'è sempre qualcuno che dice no dei quattro, no? Tendenzialmente i più grossi dicono dei no rispetto a quelli un po' più piccoli, come se quello che contasse fosse la percentuale. Io ho il 25 nei sondaggi, non mi confronto con te che hai il 12, ma i cittadini cosa gliene frega del 25-12? I cittadini vogliono un confronto fra le idee diverse, per potersi fare, no, una loro idea, altrimenti veramente è quasi una sorta di bullismo, no, politico-elettorale, quello che è il più grosso non si confronta con il più piccolo. Io lo trovo veramente uno sfregio, una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori.
È così, suona proprio in questa maniera. Un terzo dice che non ha ancora deciso, al di là di chi dichiara proprio di non voler andare alle urne, un terzo non ha ancora deciso, magari non si trova davvero rappresentato. Qual è secondo te il tema che potrebbe davvero spostare anche all'ultimo l'asticella, quello dell'energia?
Ma no, io credo che sull'energia le ricette siano più o meno tutte le stesse, cioè chi andrà a governare avrà un percorso segnato sul tema delle risorse energetiche. Non ci si può inventare molto, bisogna cercare strade alternative alla Russia e bisogna incrementare le energie alternative. No, io vedo proprio un disastro totale nella proposta per i giovani, ma un disastro totale, cioè i giovani nel nostro paese non esistono. C'è qualcuno che mi dica per quale ragione un ragazzo che ha 23 anni, ha una bella laurea in mano, non debba pensare di andarsene da questo paese? Io non l'ho ancora trovato. Qualcuno che, per esempio, e la stessa cosa riguarda la formazione e l'università, ma perché noi non facciamo dell'Italia, che ha delle buone università, veramente il polo della conoscenza in Europa? Perché non facciamo rientrare i cervelli? Perché non c'è un programma di un partito politico che ci dica: abbiamo convinto i migliori 50-100 cervelli italiani nel mondo a tornare e gli diamo in mano le nostre università affinché diventino dei poli di conoscenza e anche dei luoghi dove poi l'inserimento nel lavoro avviene in maniera efficace? Non c'è nessuno che parla di questi temi in Italia, siamo ancora qui a litigare sul reddito di cittadinanza, a fare le schermaglie sulle mischerate. Secondo me questi temi mancano completamente
dai programmi. Sì, dai programmi. Corrado Formigli, ancora qualche istante, ma perché ci piacerebbe che ci raccontassi un po' come sarà Piazza Pulita di questa sera, quali saranno i temi clou.
Ma Piazza Pulita sarà sempre più puntata sulle inchieste e reportage. Abbiamo ancora rafforzato il settore degli inviati, dei filmmaker, avremo i nostri volti di punta. Ne cito alcuni: Selvaggia Lucarelli, Mario Calabrese, Antonio Padellaro, Nunzio De Girolamo, e Tito Boeri, Stefano Cappellini e tanti altri. Avremo uno sguardo sempre molto indipendente, molto indipendente. Sappiate una cosa, che Piazza Pulita, quello che vedrete, potrà piacervi o non piacervi, ma è soltanto frutto del nostro lavoro e delle nostre scelte libere, che tra l'altro anche il nostro editore ci permette di fare. Questa secondo me è la cosa più importante, è un programma indipendente e che facciamo con grande amore, come se fossimo degli artigiani del nostro mestiere.
Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è la cifra del nostro lavoro ed è un concetto che ci permettiamo di sposare, avendo anche noi un editore che non si occupa di politica nella vita. Corrado Formigli, grazie per essere stato con noi, è un fuori programma, te l'avremmo chiesto tra qualche minuto, lo facciamo in diretta, se giovedì prossimo, esattamente tra una settimana, ti va di essere dei nostri, alla stessa ora noi siamo qui.
Benissimo, con grande felicità e senz'altro, perché vi seguo sempre.
In bocca al lupo per Piazza Pulita, per la ripartenza, presto.
Grazie.
Apriamo la nostra pagina politica, è con noi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Renzi, ieri era nella mia Brescia, oggi dov'è?
Oggi sono arrivato a Roma, perché ieri ho fatto una bellissima stalla, ho visitato una bellissima stalla con un impianto a biogas, quindi si collega l'agricoltura con le energie rinnovabili. Ho fatto un incontro con degli imprenditori che vogliono creare lavoro e non reddito di cittadinanza, e quindi abbiamo discusso anche di come alzare gli stipendi, quali regole mettere perché sia comodo, facile, utile e in qualche modo incentivato alzare gli stipendi. Poi siamo stati al termovalorizzatore di Brescia, insomma si gira per l'Italia, oggi Roma, domani Napoli, insomma è bellissimo vedere l'Italia.
Allora, sì, assolutamente.
Però bisogna
sì.
Lanciare le idee e non parlare male degli altri come fa quasi.
Allora, veniamo a, non so se parlare male, ma sicuramente parlare degli altri. Lei lo sa Renzi, che noi ormai da più di un mese stiamo ospitando i leader politici ogni giorno per permettere ai nostri ascoltatori di farsi un'idea.
Non ne possono più i vostri ascoltatori.
Ma no, non dica così, che ieri è venuto a trovarci il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e ha parlato, no, del Rosatellum, gliel'avranno riferito, e io le voglio far sentire che cosa ha detto ieri, perché è stato citato, quindi insomma sentiamo Letta ieri da noi.
Ha assolutamente ragione Meloni, fu Renzi che lo impose, perché Renzi lo impose pensando a se stesso, lui pensava di avere lui il 40% e di prendersi il 70% del Parlamento. È andata come è andata, però questo non cambia le carte in tavola. Quello che io sto semplicemente cercando di far capire è questo: questa non è una legge elettorale proporzionale, è una legge elettorale molto maggioritaria, il che vuol dire che nei collegi uninominali, che sono più di un terzo, sono quelli da cui si decide il voto, chi vota per il terzo polo, chi vota per i 5 Stelle, sostanzialmente favorisce la vittoria della destra. Ha assolutamente ragione Meloni.
Era il commento di Enrico Letta sul Rosatellum e oltre anche sul voto al terzo polo. Prego, Renzi.
Io guardi, non so più come fare con Enrico, a parte che lo sta prendendo in giro persino la Meloni, perché voi ieri avete fatto uno scoop, come avrebbe detto Aldo Biscardi, avete fatto uno scoop perché la vostra discussione su RTL con Enrico Letta è poi stata ripresa da tutti i giornali. Su due punti: il primo, la Meloni lo prende in giro e gli dice su Instagram grazie Enri, perché in realtà la Meloni sta ringraziando Letta, che da un mese fa campagna elettorale senza accorgersene, sempre per la Meloni. Persino la Meloni lo prende in giro dicendogli grazie Enrico per tutte le cose che ha detto sulle tasse, sul reddito di cittadinanza e anche su quest'ultima, e vengo alla seconda, lo sfondone sulla legge elettorale. Allora, è vero che io avevo fatto una legge elettorale che era quella che poi noi definivamo del sindaco d'Italia. Vi ricordate, c'era il ballottaggio, io avevo messo la fiducia ed era collegata alla riforma costituzionale che nei fatti, non dico che aboliva il Senato, ma quasi toglieva potere al Senato e si andava a superare il bicameralismo. Sintesi, chi vinceva governava per 5 anni. Ma la fregatura, che Enrico non si ricorda, poverino, magari era a Parigi, gli è scappata, è che qui ho perso il referendum e quindi quella legge elettorale si chiamava Italicum, su cui io avevo messo la fiducia, e la riforma costituzionale collegata è venuta meno, è arrivata una nuova legge elettorale su cui c'era l'accordo di Forza Italia, Partito Democratico, Lega e tutta una serie di altre persone, su cui il governo si è messo la fiducia, ma era il governo Gentiloni con il ministro Finocchiaro. Detto questo, la verità, parliamoci chiaro, questo rancore personale che Letta ha nei miei confronti, probabilmente risale alla campanella, stai sereno e dintorni, sta portando Letta a arrivare a RTL e a dire le seguenti frasi: ha ragione la Meloni, ha torto Renzi. È ossessionato, poverino. Parliamo di cose concrete.
Però questa è la prima parte, poi c'è la seconda parte, cioè quella in cui dice un voto al terzo polo, quindi un voto a Calenda, un voto a lei, un voto al Movimento 5 Stelle, dice è un voto alla destra. Stiamo
ma
su questa.
Normale fare una campagna elettorale dicendo intanto le cose false, perché chi vota la destra si becca Salvini e Meloni, chi vota il terzo polo si becca Calenda e Renzi. Il problema è che chi vota il PD si becca Di Maio e Letta, e lui non è che può dire no, chi vota il terzo polo vota gli altri. La verità è che il voto va a un partito e Letta si vergogna di aver fatto l'accordo con Di Maio e Fratoianni e quindi cerca di buttarla in rissa. Ma guardiamo degli esempi concreti. Lavoro, perché io penso sempre alle cose che riguardano gli italiani e non le risse tra politici. C'è un tema oggi che è quello di come pagare meglio il lavoro, ma di come dare lavoro. Letta dice: voglio archiviare il Jobs Act, fatto dal PD, dove c'ero io, c'era anche lui, ma lasciamo stare, e voglio abbracciare il reddito di cittadinanza. Il PD sta dicendo: difenderemo il reddito di cittadinanza. C'è qualcuno che si ricorda che il PD era contro il reddito di cittadinanza? Soprattutto un cittadino che ci ascolta, se deve scegliere e sente un partito che dice via il Jobs Act, viva il reddito di cittadinanza, secondo voi vota Letta o vota il Movimento 5 Stelle? Perché deve prendere la copia quando c'ha l'originale? Io vorrei fare una campagna elettorale sui contenuti, non evocare aiuto al lupo o vivere di rancori. E per questo mi piacerebbe confrontarmi con la Meloni e dire che il suo programma economico non sta in piedi.
Da che punto di vista, Renzi? Nello specifico su che cosa?
Economico. Guardi i dati di tutte le...
Sullo scostamento di bilancio, su che cosa?
No, lo scostamento di bilancio Meloni è stata più prudente,
appunto,
rispetto a Salvini,
e quindi
perché Meloni ha detto no e Salvini ha detto sì.
Quindi,
questo punto di vista sono leggermente divisi al loro interno su una scelta fondamentale, però...
E lei, Renzi, è per il no allo scostamento?
Io credo che non si possa continuare a far pagare ai figli le spese di oggi, per cui non sono favorevole a fare oggi uno scostamento di bilancio, perché sarebbe un modo per mettere in conto alle nuove generazioni ulteriore debito. Però poi si può sempre discutere di tutto, ma facciamo un esempio concreto. Siccome io penso che stia arrivando una tempesta economica, la tempesta economica la deve gestire gente che conosce dove mettere le mani, che sa dove mettere le mani. Se il centrodestra propone, vado a memoria, flat tax al 15% di Berlusconi, flat tax al 23%,
no, Lega.
Ho sbagliato, perché le due flat tax le confondo.
È modulabile tra il 15 e il 25, facciamo
23,
così.
15 Lega, 23 Berlusconi.
La flat tax modulabile non si è mai sentito nella storia, ragazzi. La flat tax è tassa piatta, quindi siamo la prima. Marattin l'altro giorno ci faceva schiantare dalle risate raccontando come siamo il primo paese al mondo che propone una flat tax con 18 diverse modalità di interpretazione. Ma lasci stare, indipendentemente da queste questioni tecniche che noi addetti ai lavori consideriamo abbastanza importanti, c'è chi dice 15%, c'è chi dice 23%. Poi vuoi non metterci quota 100? Quota 100 è la battaglia storica di Salvini. Quindi pensioni anticipate. Poi Berlusconi è andato alla carica. Quando Berlusconi parte per la campagna elettorale, ragazzi, è incontenibile.
Andato anche su TikTok, Renzi.
Ma non solo su TikTok, quello ci sono anch'io. Lui ovviamente è molto più bravo perché racconta le barzellette. Io parlo del reddito di cittadinanza, dei diritti civili e della carta per i diciottenni. Però l'esempio che le faccio è che Berlusconi è arrivato persino a riproporre le dentiere. Ora, dalla dentiera alle pensioni, io faccio un conto e dico che sono tra i 95 e i 100 miliardi di euro. Domanda delle domande: cara Meloni, sti soldi li trovate al Monopoli oppure pensate di mandare all'aria il governo dello Stato? Io, se fossi Letta, questo direi alla Meloni.
Bene,
Letta,
però
occhi di tigre è ossessionato da me.
Però
poverino, ci deve essere rimasto male proprio.
Poi insomma poi approfondiremo. Allora, le voglio dire questo: da un lato c'è il centrodestra, Giorgia Meloni, premiata dai sondaggi. Dall'altro voi sostenete che contro la Meloni, insomma l'alternativa a Giorgia Meloni, sia il premier attuale Mario Draghi. Ma agli occhi degli elettori c'è sempre come alternativa uno che non ha esattamente dato una grande disponibilità, ecco, a continuare a governare. Dico, possibile che oltre a Giorgia Meloni dalla parte opposta, ma mi riferisco anche alla coalizione di centrosinistra, non sia stato individuato in queste settimane, in questi mesi, un leader da mettere...
Finché c'è questa legge elettorale che non permette, come io sognavo con la legge Italicum, di scegliere il sindaco d'Italia per 5 anni, perché io voglio arrivare lì, al ballottaggio, tu voti la Meloni, voti Letta, voti Calenda, vota chi ti pare, ma quando quello vince governa per 5 anni, che per me è l'ABC, purtroppo il referendum me lo sono perso e quindi sto zitto e me la porto in saccoccia. Ma finché non c'è questa riforma qua, che gli italiani prima o poi vedranno essere l'unica decisiva, noi abbiamo un sistema in cui i governi si fanno in Parlamento. Si fanno e anche si disfano, come anch'io so benino, ecco, mettiamola così. Quindi di conseguenza è il Parlamento che decide chi va a fare il Presidente del Consiglio. Gli elettori scelgono i parlamentari. Allora, se noi andiamo in Parlamento e otteniamo un bel risultato insieme a Carlo Calenda, io penso che andrà così, perché trovo un sacco di gente di destra che non vuole più votare per Salvini e per Berlusconi, un sacco di gente di sinistra che dice sto PD è diventato sovietico, io sono riformista, voto Calenda e Renzi.
E anche i sondaggi vi stanno premiando comunque, pare che siate, secondo alcuni siete sopra Forza Italia.
Sì, io do per scontato di stare sopra Forza Italia.
Che vuol dire bel risultato però?
Di bel risultato è se riusciamo appunto, come diceva lei, a portare Draghi, è un bellissimo risultato. Se invece ci sarà la Meloni Premier, noi non faremo un'opposizione ideologica, arrivano i fascisti, no, diremo le cose sulle quali siamo d'accordo e le cose contro le quali combattiamo, perché è così che si fa. Certo è, se c'è la Meloni noi stiamo all'opposizione, se c'è Draghi noi stiamo in maggioranza, mia modesta opinione.
Renzi, questa mattina
cari che ci ascoltate, secondo voi per andare a discutere in Parlamento o alla Commissione Europea o al Consiglio Europeo sull'inflazione, sul patto di stabilità, sulle tensioni in guerra che ci sono dall'Ucraina fino alla problematica del Mar Cinese, è meglio avere un premier come Draghi o una premier come la Meloni? Secondo me è meglio Draghi.
Renzi, stamattina leggevamo di questo studio che dice che gli indecisi sono in alcune aree specifiche, sono i diciottenni, poi i neolaureati e poi andiamo agli ultra cinquantenni. Su questi diciottenni, su questi giovani, insomma, anche lei è sceso, lo diceva prima, è sbarcato su TikTok. Io le volevo chiedere intanto come si trova, perché questo è un mezzo decisamente nuovo, cioè non è un social come gli altri, e soprattutto come accoglie una serie di domande e di commenti non entusiasti. Perché ce ne sono andato un po' a leggere un po' di cose, e in più questa domanda è un po' che gliela devo fare, adesso gliela faccio, visto che la fanno anche molti dei suoi follower. C'è chi le chiede se è lei quello che doveva rinunciare alla politica se avesse perso il referendum. Sistemiamola una volta per tutte.
Questa domanda, andiamo con ordine. Primo tema, giovani. Il punto dei giovani è complesso. Noi su TikTok io mi trovo come un pesce fuor d'acqua, cioè a quelli che dicono mi trovo benissimo, sono a mio agio. No. È un mondo che appartiene già a una generazione diversa, e tuttavia, siccome ho degli argomenti veri e penso che i diciottenni siano persone serie, non è che semplicemente sono dei votanti, sono delle persone con un proprio cervello, con una storia totalmente diversa, ma con un proprio cervello, io voglio parlare con loro, voglio ascoltarli, voglio provocarli. Quando si parla di energia, noi siamo gli unici che hanno sempre detto di sì agli impianti, sulle trivelle, sulla TAP, ora abbiamo sui termovalorizzatori, e su questi temi ho discusso, ad esempio, e risposto a un commento dei Fridays for Future, e ho discusso con loro delle questioni dell'energia, persino del nucleare di nuova generazione. Quindi discuto di questi argomenti. A chi mi dice, ma perché tu sei anni fa, quando hai perso il referendum, non ho lasciato la politica? La risposta è sempre quella: perché mi hanno eletto. Perché è chiaro che la dimensione personale di cosa fare da grande mi ha molto interrogato, e questa è una questione che riguarda me, la mia vita, la mia famiglia. E sicuramente se io avessi deciso di mollare del tutto oggi farei una vita molto più tranquilla. Ho accettato di rimettermi in gioco perché mi hanno eletto, perché se non mi avessero eletto sarei rimasto per i fatti miei fuori. Dopodiché parliamoci chiaro, io non ho cambiato idea su niente, ho cambiato idea sulla mia vita, sul fatto di fare o meno politica. Ma quando si parla di Europa, io non sono come gli altri che prima dice usciamo dall'euro e poi diventa patriota europeo. Io non sono come gli altri che una volta vanno dai gilet gialli, una volta da Macron, che una volta vogliono andare da Putin, una volta vogliono andare da Biden. Cioè la differenza tra me e gli altri è che la mia incoerenza sulla scelta personale di vita, cioè io ho cambiato idea sulla mia vita, prima volevo mollare, poi sono rimasto in politica, attiene alla mia sfera personale. Gli altri hanno cambiato idea sui contenuti ed è per questo che fuggono da un dibattito. Lei si accorge che nessuno vuol fare un dibattito con noi, soprattutto con Carlo Calenda, ma anche con me. Nessuno vuole fare un dibattito civile, ordinato. Le sembra possibile che abbiamo chiesto un mese fa su RTL a Berlusconi io e Calenda a tutti gli altri leader, Meloni, Conte, Letta, un dibattito? Che è civiltà politica fare un dibattito prima delle elezioni e questi scappano? perché loro hanno un'incoerenza che è molto più grave dell'incoerenza personale. Loro hanno cambiato idea su tutto. Tutti gli argomenti
lo rilanciamo. Senta Renzi, guardando invece
fare un dibattito a Calenda con Letta, Conte e Meloni, a parte che sarebbe uno spettacolo che uno si prende, si organizza le cene con gli amici, prende le pizze
e guarda sull'app
la televisione a sentirsi il dibattito, però come dire, sarebbe anche giusto, sarebbe civiltà politica.
Senta, guardando alle alleanze post voto, Calenda qualche giorno fa, su sempre da noi su RTL, ha detto: io vorrei un governo largo, larghissimo, anche con Giorgia Meloni. Questo, devo dire, ha fatto discutere. Come l'ha interpretato lei, che ne pensa?
Ragazzi, state facendo gli scoop tutti voi in questa campagna.
Ha visto? Ma noi ogni giorno può ripeterlo Renzi?
Bisogna che l'editore vi dia un aumento.
Grazie. Bene, grazie per questo utile endorsement.
Si è dato alle famiglie, alle persone, al ceto medio, perché ragazzi, con l'inflazione al 9% ci si fa più. Chiusa parentesi, anzi no, scusi, una sola parentesi anche su questo. Ieri con gli imprenditori bresciani discutevamo: ma se l'aumento che viene dato dallo stipendio di oggi a quei 200, 300, 100 euro in più che vengono dati al mese potesse essere totalmente detassato senza limiti, cioè l'imprenditore mette 1000 euro, quei 1000 euro vanno diretti nelle tasche del lavoratore e non per il 50% allo Stato o addirittura per il 60% allo Stato, potessimo fare una cosa del genere, oggi avremmo un aumento degli stipendi immediato, perché tanti imprenditori si rendono conto che bisogna aumentare il salario delle persone che lavorano. Comunque, tornando alla, è una proposta che io voglio rilanciare appena sarà ufficiale la rielezione, lo farò come emendamento alla prossima legge di bilancio. Rispetto alla vicenda Calenda-Meloni, io penso Calenda poi ha spiegato molto bene quello che pensava, la sintesi l'ho detta prima. Se governa Meloni, noi siamo all'opposizione in modo civile, non ideologico. Se governa Draghi, noi siamo in maggioranza.
Se non avesse i numeri, un governo largo, perché è a quello che si riferiva Carlo Calenda, un governo con Meloni in quell'ipotesi.
Se non vuol dire che c'è il governo Draghi, dai ragazzi. Se non hanno i numeri vuol dire che c'è il governo. La partita ormai è a due. Vince la destra con Salvini e Berlusconi,
o c'è Draghi,
junior partner della Meloni, oppure vince uno schieramento di, chiami lei il nome che vuole, ma alla fine che si riconosce nella figura di Mario Draghi.
Chiarissimo. Matteo Renzi,
ecco, di centro votare terzo polo ed è un voto utile.
Di centrosinistra Renzi, perché dice lo chiami come vuole, di centrosinistra.
No, che di centrosinistra? Ma scusi, guardi,
anche Letta,
il governo Draghi di oggi lei lo definisce di centrosinistra.
No, però anche Letta ha detto
interessante definire, cioè, poi ovviamente ciascuna forza politica dovrebbe decidere se starci o no. Però, come dire, definire di centrosinistra Matteo Salvini, a parte che Salvini ha iniziato, io lo dico sempre, c'è un video su.
Sì, ho capito Renzi, ma questo è l'assetto attuale, noi stiamo guardando al futuro, come dire.
Ho capito, però io non sono il mago Selma.
A sostenere Draghi non è il centro, non è Salvini.
Abbiamo i numeri per cercare di portare Draghi, poi le formule le vedremo. È chiaro che la dimostrazione della complessità del sistema politico è che se tu votassi la legge elettorale, quella sì che era la mia legge elettorale, del sindaco d'Italia, la sera delle elezioni sai chi ha vinto e sai che quello
sai
che governa,
chi governa, certo.
La cosa importante non è solo che sai chi ha vinto, ma che per 5 anni nessuno lo tocca. A me ha colpito che Macron nel 2019, cioè a metà del mandato, aveva un tasso di gradimento bassissimo, erano i giorni dei gilet gialli, aveva il 9%, più basso persino del mio, e la cosa divertente è che ha potuto continuare a fare il presidente perché c'aveva un sistema che lo blindava per 5 anni. Ci vuole questo sistema elettorale, altro che le polemiche di questi giorni.
Grazie al leader di Italia Viva Matteo Renzi, ci sentiamo presto, in bocca al lupo.
Fatemi sapere se vi dà l'aumento. Un abbraccio, buona giornata.
A presto. E allora, da Massimo Lonigro, Antonio Sica, Giusy Legrenzi e Enrico Galletti è tutto. Noi ci ritroviamo con questa formazione lunedì mattina e domani i colleghi del weekend.
Ciao!